Socrate dice ad Alcibiade: ti interpello dunque come se tu pensassi le cose che io dico. È molto interessante questa osservazione. Non so se vi sia ancora mai capitato, ma nell'incontro con qualcuno che c'è davvero maestro, può essere una persona che davvero è stato un nostro docente, oppure un autore amato, ci accorgiamo che costui riesce a dire bene ciò che noi nemmeno sapevamo di avere in animo, ma che sentiamo risuonare in noi. È un'esperienza molto particolare e molto significativa questa, il fatto di riuscire a sentir risuonare nella voce di un altro ciò che ci appare veritiero per noi e che noi non avremmo saputo dire così bene, o meglio, in una maniera così chiarificatrice, così perspicua. Ti interpello come se tu pensassi le cose che io dico. Sia così, risponde Alcibiade, affinché anche io sappia che cosa tu chiederai. Tanto grande è il desiderio di sapere che cosa vorrei chiedere. Tu hai in mente, dice Socrate, stando a quello che dico io, di presentarti entro non molto tempo per dare consigli all'ateniesi. Se dunque, mentre tu stai per salire alla tribuna, ti fermassi e ti chiedessi su cosa gli ateniesi meditano di deliberare, che cosa risponderesti? Ecco che la conversazione dal livello dei principi, principi che sono di tipo pedagogico, che sono di tipo etico, ma che soprattutto riguardano il piano dell'esistenza profonda della conoscenza di sé, quindi siamo sul piano dell'antropologia o, se preferite, della ontologia. Su questo, da questo piano che ha appena enunciato, Socrate passa alla specificità della situazione di Alcibiade. Vedete bene come ciò che vale sul piano del principio è significativo nella misura in cui esso illumina il piano della responsabilità, dell'azione. Dunque non c'è iato tra i due piani. L'uno è necessario perché illumina il successivo. Nel caso di Alcibiade, il piano della prassi riguarda l'intenzione, il desiderio, il progetto di entrare nell'agone politico. E di che cosa potrebbe parlare allora? Qual è l'elemento significativo per Alcibiade all'interno del suo progetto? Parlerei riguardo ad argomenti che conosco meglio di loro. Vedete che, entrando nello specifico del discorso, torna immediatamente quello che è il tratto caratteristico della personalità non coltivata, non educata di Alcibiade. Parlerei riguardo ad argomenti che conosco meglio di loro, meglio di altri che già siedono in assemblea. Ma come può avere questa pretesa Alcibiade che entra per la prima volta nell'agone politico? Di nuovo tratto dell'ironia socratica, come puoi Alcibiade immaginare questo? Ma Socrate non replica in maniera diretta, cerca di scavare a proposito della posizione di Alcibiade. Riguardo dunque a quelle cose che ti trovi a sapere, sei un valente consigliere. E come no? E come no? Di nuovo l'alter ego di Alcibiade, e certo, riguardo a ciò che io so, so di essere anche un valente consigliere. Diciamo che sicuramente Alcibiade non ha un problema di autostima. Ma tu non sai solo quelle cose che hai appreso da altri, oppure quelle che hai trovato da te stesso? E che cos'altro, infatti? Socrate comincia una disamina. Questo è il sistema della dialettica, della diaeresis, della distinzione tra le diverse parti per costruire un ragionamento chiarificatore. Tu dici genericamente di sapere e dunque di poter consigliare altri su ciò che sai. Allora cominciamo ad analizzare il fatto che ciò che diciamo di sapere o lo abbiamo appreso da altri oppure lo abbiamo già trovato, sedimentato, innato in noi stessi. Non ci sarebbe altro, no? È dunque possibile, prosegue Socrate, che tu abbia appreso qualcosa o che tu l'abbia trovata non avendo intenzione di imparare né di cercare da te stesso le cose che ritenevi di sapere, già avresti mai potuto ricercarle o apprenderle? Le cose che ritenevi di sapere, se già le so, non vado a cercarle, se già le so, non ho desiderio di apprenderle, e su questo al civile deve convenire. Dunque, per le cose che ora ti trovi a sapere, c'è stato un tempo in cui non pensavi di saperle, per forza. Ma le cose che hai imparato, più o meno le so dire anch'io. Tu, a quanto ricordo, hai imparato a leggere, a scrivere, a suonare, a gareggiare. Hai voluto suonare la cetra, ma non il flauto. Queste sono le cose che tu sai. Ma allora l'hai imparato non uscendo di casa né di notte né di giorno, se c'è altro che io non so. Di nuovo la sottolineatura dell'attenzione di Socrate. Socrate sa quali sono gli apprendimenti di Alcibiade, sa di che cosa è capace e sa che cosa non gli interessa. Di nuovo è molto delicata e molto particolare, designa proprio l'attenzione del maestro. Egli sa che cosa il suo discepolo conosce, non gli è sfuggito nulla. Altrimenti costui l'avrebbe imparato di soppiatto. E Alcibiade deve riconoscere, no, non ho coltivato altre discipline che queste. Dunque, qualora gli ateniesi deliberino intorno alle lettere dell'alfabeto, come scrivere correttamente, tu ti alzerai in piedi per fornire loro dei consigli? Ah, per Zeus, no? Dunque, vedete che, di nuovo, il gioco letterario è molto particolare, è molto delicato e molto avvincente. Qua Alcibiade sta dicendo di essere assolutamente in grado di dare consigli ad altri amministratori, ad altri uomini dello Stato. Ma che cosa sa davvero Alcibiade? È competente nelle lettere, ma potrebbe dare consigli su quello? No. Potrebbe dare consigli sulle note della lira? Cioè un campo musicale? Nemmeno. Neanche in assemblea si decide sulle questioni della lotta, sulla questione della ginnastica, nemmeno questa. Ma allora, qualora decidano su cosa? Un architetto, se si dovesse parlare di case, saprebbe parlare meglio di te. Se parlassero di arte divinatoria, come accadeva in quei tempi, nemmeno su quello Alcibiade potrebbe dire alcunché. Non è un indovino, non è un architetto. Sia che sia piccolo, grande, bello, brutto, ancora nobile di nascita oscura, chiunque saprebbe esprimersi meglio di Alcibiade in questi ambiti. Riguarda ciascuna cosa, infatti, il consiglio spetta a colui che sa. Io penso non a chi è ricco. Notate come in questo incalzare di domande che sempre di più devono arrivare a stringere la questione, a far toccare ad Alcibiade qual è il punto delicato che farà crollare la sua affermazione così ingenua, così supponente di essere sicuramente capace di dare consigli ad altri in assemblea. E ricorderete dalla storia greca quanto per gli ateniesi fosse importante l'agora, la piazza, l'assemblea riunita dove gli uomini liberi potevano deliberare assieme. Lì c'è davvero il fondamento dell'idea di democrazia come in Occidente la conosciamo. Dentro questa disamina che Socrate con la sua solita testardaggine, ostinazione, pervicacia e grande capacità retorica di presa sul suo interlocutore, che restava ogni volta affascinato dall'abilità di Socrate, inserisce, aggiunge un'osservazione che diventa lapidaria. Mentre sta portando per mano Alcibiade a constatare che la sua affermazione non poteva reggere, riguardante la capacità di dare consigli ad altri in assemblea, e facendogli constatare che altri sarebbero più capaci di lui, egli osserva quello che vi ho appena letto, cioè il consiglio spetta a colui che sa, non a chi è ricco. Il consiglio, la capacità di consigliare, la capacità di governare, di dare indicazioni ad altri su quale sia la direzione da prendere e come prenderla. Questa capacità di governo può essere il governo di una nave, come il governo di un gruppo umano. Governare significa dare una direzione, significa essere in grado, in mezzo a numerose difficoltà, di condurre in porto la nave, di condurre un determinato gruppo umano alla soluzione del problema che ha di fronte. E questa capacità di dare consigli, quindi di ben indirizzare, spetta a chissà. Solo il medico potrà dirmi cosa è bene per la mia salute, non un avvocato, e solo l'avvocato potrà consigliare in termini di legge, non il medico. Dunque, colui che sa e non chi è ricco. Di nuovo, un forte ammiccamento socratico. Non ti credere, caro Alcibiade, che il semplice fatto di essere in un rampollo di buona famiglia ti pone in una posizione di superiorità. Non è la tua ricchezza patrimoniale a renderti capace, per questo semplice motivo, di guidare altri. Ma ricco o povero che sia colui che dà consigli, niente importerà agli ateniesi quando decideranno sulla salute pubblica, ma richiederanno che sia un medico il consigliere. Dunque, che cosa ci sta dicendo qui Socrate? E su questo Alcibiade deve assolutamente immediatamente convenire. Non è questione di patrimonio, non è questione di essere appartenenti a una classe agiata o viceversa, di essere poco abbienti. La questione è che se per esempio occorre decidere sui temi della salute pubblica, e sappiamo bene quanto in questo periodo la cosa ci tocchi da vicino, bene, costoro non richiederanno, ricco o povero che sia, un qualsivoglia consigliere. Non ci importerà questo, ci importerà che il consigliere sia un capace medico. Naturalmente, deve convenire Alcibiade. Dunque, a proposito di quale argomento tu, alzandoti per dare consigli, ti alzerai a ragione? Allora, dobbiamo chiarirci le idee, caro Alcibiade. Tu hai affermato con una sciocca semplicità di essere in grado di alzarti in assemblea e dare consigli. Questo è quello che vuoi fare, questo è quello che ti proponi, questo è quello che ritieni di essere in grado di offrire e dunque di ricevere di contro dei benefici. Ma in realtà, una volta fatta questa disamina su ciò che sai o su ciò che non sai e su quali caratteristiche deve avere colui che sa e dunque può guidare altri, tu a questo punto, dimmi un po', ti alzeresti per dare consigli su che cosa? A ragion veduta, cioè con quale ragione? Sappiamo che la filosofia questo ci insegna, a rendere ragione, a dare ragione, a dare le nostre ragioni, qualora deliberino sugli affari loro propri, Socrate. Dici degli affari relativi alla costruzione di navi, quali tipi di navi bisogna che vengano allestiti? Non sono io la persona competente. Allora, di nuovo, Alcibiade si espone in maniera assolutamente superficiale. Sarei in grado di intervenire nel momento in cui si debba deliberare sugli affari di Stato. Bene, Socrate accoglie questa tesi e dunque ne propone l'analisi. Di nuovo, vedete, con pazienza accompagna il suo giovane interlocutore a guardare da vicino la propria affermazione. Una questione di Stato per gli ateniesi poteva essere, ed era la più comune, decidere a riguardo della loro flotta, quindi costruzione di navi. Ma su questo Alcibiade deve immediatamente ammettere di non essere competente. Alcibiade nulla sa di come si costruisca una nave. E infatti Socrate immediatamente glielo fa osservare. Tu infatti non sai costruire navi, credo. Questo è il motivo o qualche altro? No, è questo. Allora, non posso essere competente nel dare consigli sulla costruzione di nuove navi, già che io non ne so costruire. Allora, qualora decidano, su quali dei loro affari? Allora, la costruzione delle navi l'abbiamo esclusa. Bene, allora possiamo parlare di guerra. Sulla guerra Socrate, sulla pace o qualche altro degli affari della città. Ecco, qua Alcibiade di nuovo si sente ferrato, si sente di potersi esporre audacemente. E Socrate lo incalza subito. Allora, dici dunque qualora deliberino con chi bisogna fare pace o con chi bisogna fare guerra o in che modo? Certo, sì. E non converrà farla con chi è meglio? Sì. E quando è meglio? Sì. E per quanto tempo è meglio? Sì. Ecco, tutte le caratteristiche di una disamina politica. Se dunque gli ateniesi deliberassero con chi conviene fare la lotta e con chi fare gare di pugilato, in che modo, daresti dei migliori consigli tu o il maestro di ginnastica? Notate che qua stiamo di nuovo facendo un passo laterale. Allora, Alcibiade ha appena affermato che non saprebbe parlare di navi, ma saprebbe parlare di pace e guerra. E, entrando nello specifico, dei tempi e dei modi in cui deliberare sulla pace e sulla guerra. Dunque si sente in grado di essere già da subito un abile consigliere politico. Bene, allora Socrate di nuovo entra nello specifico dell'esempio. Ti sentiresti di poter decidere in campo di lotta sportiva, come il pugilato? O un maestro di ginnastica sarebbe migliore che di te in questo campo? Certamente Alcibiade deve convenire che il maestro di ginnastica lo supererebbe in questa competenza. Altra domanda di Socrate. Sei in grado di dire, considerando che cosa il maestro di ginnastica potrebbe consigliare, con chi bisogna combattere, con chi no, e quando e in che modo, cioè sulla falsariga della delibera politica? Intendo dire, è necessario combattere con coloro con chi è meglio farlo, no? Sì, deve convenirne Alcibiade. E nella misura, e nei tempi. Ma certamente bisogna anche che colui che canta suoni anche la cetra e procedi in accordo con il ritmo del canto, sì. E in che momento è meglio, sì, e via dicendo. Dunque, l'esempio può essere la lotta, il campo, la ginnastica, oppure la musica, il canto. Parliamo sempre di modi e di tempi, e di interlocutori, di coloro con i quali doversi raffrontare, che sia in guerra, che sia sul campo ginnico, che sia in un teatro. E che dunque
continua Socrate, dato che tu usi la parola meglio in tutti i due casi, non solo per il suonare la cetra in accordo con il canto, ma anche per la lotta, che cos'è che chiami meglio? Cos'è il meglio nel suonare la cetra, piuttosto che nel lottare, quando la questione è ginnica? Alcibiade ammette di non capire. È la prima volta che si blocca in un non capisco, sinora ha detto di sapere. Ricordate sempre che Socrate è noto a tutti come colui che dice di sé: io sono un maestro nella misura in cui ho capito di essere uno che non sa. Se non ci fosse questa consapevolezza, che non è una falsa modestia, non potrebbe sapere nulla, perché non ci sarebbe spazio in lui per la meraviglia, per la conoscenza, per il desiderio di sapere. Chi, come Alcibiade, ha la pretesa di sapere già, non ha lo spazio mentale, non ha la disposizione d'animo per apprendere nulla di nuovo. E infatti Socrate aggiunge immediatamente: la prima volta che Alcibiade dice non capisco, ecco, è un momento propizio per il maestro, può subito intervenire dicendo: ma prova a imitarmi. L'imitazione come la prima via di formazione. Io infatti all'incirca ho risposto che è meglio quello che è corretto da ogni punto di vista, è assolutamente corretto, e ciò che è secondo l'arte. Allora Alcibiade ha dovuto ammettere che non capisce, ma Socrate lo invita immediatamente all'imitazione, alla sequela nel ragionamento. Socrate infatti, ma questo è sfuggito nel ragionamento ad Alcibiade, aveva già spiegato che cosa intendere sotto il concetto di meglio, meglio ciò che è corretto da ogni punto di vista, secondo una determinata arte, secondo quello che quell'arte, quella tecnica richiede.